consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Roberto Rossinelli mi assiste in regia e Michela De Pedrini è già pronta a rispondere alle vostre telefonate al centralino di Rete 1. Noi iniziamo questa nostra settimana insieme con un tema di crescita personale e la nostra curiosità oggi riguarda la zona di comfort. Che cos'è la zona di comfort e perché la dobbiamo abbandonare per crescere come persone? Un celebre adagio recita: la vita comincia dove finisce la tua zona di comfort. E questo adagio ci suggerisce già che noi questa zona di comfort la dobbiamo abbandonare se vogliamo sperimentare qualcosa di nuovo, imparare, appunto crescere come persone. Dobbiamo affrontare quello stress, quell'instabilità, quel disagio temporaneo, quella ansia che però si definisce costruttiva, che abbandonare questa zona di comfort implica. Se non lo facciamo rischiamo di marciare sul posto. E allora oggi è lunedì e noi vogliamo suggerirvi 5 passi, uno al giorno, per immaginare una settimana in cui si superano questi piccoli scogli e si entra nella zona di apprendimento, nella zona di crescita personale, dove le nostre prestazioni, le nostre sensazioni, anche il nostro benessere sono amplificate. E allora questi 5 passi li facciamo insieme alla nostra ospite di oggi, Sara Oetling-Nguyen. Ben arrivata alla consulenza.
Grazie.
Ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
Sara Oetling-Nguyen è coach professionale e counselor relazionale. È una collaboratrice della consulenza e io direi di partire con una definizione di questa zona di comfort.
Allora, la zona di comfort è una cosa che abbiamo tutti, è una zona familiare nella quale tutto o diciamo la maggior parte di cose sono conosciute. Questo ci fa sentire al sicuro, ci fa sentire protetti e proprio perché conosciamo il contesto.
E allora perché non dovremmo rimanere lì, visto che è tutto così confortevole, conosciuto, sicuro, noto?
Allora, la zona di comfort è un meccanismo che appunto ci aiuta a far riposare ogni tanto la nostra amigdala, no? Che deve sempre gestire queste situazioni nuove con questo meccanismo attacco-fuga. Quindi stare
migdala
in un perimetro,
che è questa parte,
è una parte del cervello, esatto, che è ancestrale, tra le prime appunto... che è la reattività istintiva, attacco, scappo. Quindi nelle situazioni nuove ci siamo sempre un po' più allerta, l'amigdala è sempre un po' lì. Chiaramente per poter funzionare efficacemente abbiamo bisogno che per la maggior parte del tempo non dobbiamo stare in allerta e quindi questo diciamo stato di ansia si è abbassato e quindi in un perimetro che conosciamo ci sentiamo più tranquilli, più sicuri, come dicevo prima, familiare, comodo, e quindi possiamo agire diciamo senza questa preoccupazione.
È un'area, una zona dove possiamo tirare il fiato.
Sì, è fisiologica, esatto, nella maggior parte del tempo stiamo nella zona di comfort e quindi ci muoviamo lì dentro.
Zona di comfort che però può anche non essere così confortevole. Forse sarebbe più giusto dire la zona delle abitudini, delle cose note.
Sì.
Perché ci possono anche essere delle cose note ma non così piacevoli.
Esatto, è la zona dove ci sono le nostre passioni, le relazioni, la parte lavorativa, le nostre conoscenze, quindi quello che già abbiamo diciamo un po' acquisito, un po' conquistato come zona comoda. È vero che siccome appunto nelle relazioni c'è un'evoluzione, possono accadere delle cose che ci portano a non stare bene in un ambiente, no? Magari o cambia l'ambiente o cambiamo noi e qualcosa ci sta un po' stretto, ci fa stare un po' a disagio. Quindi si può stare a disagio anche nella zona di comfort.
Però noi siamo anche dei soggetti abitudinari. L'abitudine ci conforta anche quando è un'abitudine negativa, che sappiamo che dovremmo abbandonare.
Sì, assolutamente. Sì, molte abitudini fanno parte un po', sono legate a volte al piacere, quindi proviamo piacere nel fare qualcosa e quindi questo poi può diventare un'abitudine che non per forza porta alla salute. Ci sono tanti esempi, no? Ne parlavamo prima, dal mangiare, magari più facilmente le stesse cose, l'abitudine di andare in posti conosciuti, di incontrare persone con cui si sta anche bene, però appunto nella cerchia di conoscenza, di comfort.
Nella fotografia che abbiamo messo sul nostro sito internet, nella pagina della consulenza, potete andarla a vedere, rsi.ch/laconsulenza, e trovate la presentazione della puntata di oggi, c'è una foto sintomatica, ci sono due cartelli stradali con due frecce che vanno proprio in senso opposto, uno è zona di comfort, l'altro è freedom, libertà, e sono agli antipodi quasi.
Effettivamente appunto questa teoria della zona di comfort è un po' come una cipolla, quindi è un po' a strati, quindi c'è la zona di comfort interna dove si sta bene, però in realtà l'apprendimento e la crescita avvengono fuori da questa zona di comfort, quindi bisogna un po' allargare questo perimetro, bisogna un po' aprire le maglie e talvolta fare dei passi appunto esternamente per sperimentare cose nuove, e di solito è questo che ci porta ad avere libertà, no? Perché sono le scelte, anche posso scegliere, la scelta è intrinseca con anche la libertà umana.
Perché magari l'immagine che può aiutare chi è all'ascolto è appunto questa dei cerchi concentrici, no?
Esatto.
Un cerchio piccolo è la nostra zona di comfort, poi abbiamo un cerchio più ampio, sì, che noi dobbiamo appunto valicare questo confine. E poi c'è un ulteriore cerchio, dobbiamo immaginarcelo un po' così.
Esatto, come dei centri concentrici dove appunto non sono fissi, diciamo, come perimetri, come dimensioni. Nelle fasi della vita possono cambiare o da persona a persona, però questa parte di comfort è quello che conosco, sono le abitudini, sono le cose che mi fanno stare anche bene. Poi c'è la zona di apprendimento, perché per apprendere devo comunque fare qualcosa di nuovo, cioè proprio nel meccanismo dell'apprendimento, per andare a un gradino successivo, a esplorare un campo nuovo, devo uscire da questa zona di conoscenza, devo avere una curiosità, uno stimolo, un problema, qualcosa che mi pone e mi dice: ma io voglio andare un po' oltre. E qui c'è la zona appunto degli apprendimenti. Quando poi questi apprendimenti si stabilizzano, è come se la zona di comfort si allargasse ulteriormente, perché ho acquisito delle competenze, ho allargato un po' il mio sogno, ho allargato i sentieri che ho percorso, e quindi c'è questa zona di crescita.
Quello che era ignoto diventa conosciuto.
Esatto, diventa
e dunque
conosciuto, diventa qualcosa, esatto, che conosco, che riesco a fare, che quindi diventa quasi una nuova zona di comfort. Quello che viene di solito rappresentato un po' più esternamente è la zona di panico. Quindi se mi allontano troppo rapidamente o troppo, diciamo, incautamente o improvvisamente dalla zona di comfort, potrei trovarmi in una zona veramente oltre l'apprendimento. Quindi se l'asticella è troppo alta, per fare la metafora del salto in alto, posso farmi male, posso aver paura, posso sentirmi in uno stato. Quindi di solito l'apprendimento deve essere un po' calibrato, anche un po' per piccoli passi, anche un po' progressivo, proprio dandosi questo tempo che la zona di comfort si allarghi, si adatti, per arrivare a un ulteriore apprendimento.
Perché si potrebbe dire, in questa zona di panico si sperimenta quello stress e quell'ansia che non è costruttiva,
esatto,
anzi è quella
annulla,
che ci paralizza.
Esatto, ci paralizza, esatto. Spesso o crea un disagio molto forte o proprio una paresi dove uno dice: non ce la farò mai, quindi anche va a, diciamo, a inficiare un po' l'autostima, quindi esporsi troppo spesso a una zona di panico, quindi a qualcosa che è oltre quello che riesco a comunque gestire e ad affrontare, porta proprio delle conseguenze negative, perché tenderò a chiudermi ancora di più nella zona di comfort e non osare nuove esplorazioni.
Dopo ci torniamo su questo concetto dell'idea del passo o dell'asticella commisurata un po' a quello che si riesce a sostenere, appunto, per non andare in questa zona di panico dove lo stress non è più nostro alleato, non è
non
più
la
pungolo,
esatto,
ecco, il pungolo positivo, ma è quello che un po' ci paralizza. Ma noi anche funzioniamo così, noi dobbiamo sempre andare lì al confine, al sfidare un po' il limite, noi persone, noi esseri umani.
Allora, non possiamo parlare chiaramente per tutti, però è proprio intrinseco della curiosità e di quello che comunque la specie umana rispetto ad altre fa, perché va proprio a cercare oltre, no? Pensiamo, andare sulla Luna non è qualcosa che era necessario, cioè non è qualcosa che serve alla sopravvivenza, è proprio quella curiosità di dire: mi pongo una sfida, voglio imparare le cose per arrivare fino a lì, per arrivare perfino a mettere piede su un altro pianeta. Per cui chi ce lo fa fare? Non serve alla sopravvivenza, ma è proprio qualcosa di questa libertà di cui si parlava, no?
Sì, però sempre voler superare nuovi limiti non può diventare anche questo quasi stressante? Anche lì bisogna commisurare quante volte si fa esatto, avanti e indietro, si supera questo confine.
Sì, probabilmente un po' quando poi entriamo nei cinque passi, dicevi tu, un po' giornalieri, quindi creare un po' delle abitudini, sono un po' degli allenamenti, non devono essere qualcosa di invasivo, di costante, no? È un po' come dico, magari prima di accendere la pila nel telefonino guardo com'è la batteria, cioè quindi comunque di fare un po' questo controllo di come siamo messi, quindi di qual è, come counselor devo dire, la sostenibilità della situazione. Non è che per forza bisogna uscire, per forza ogni giorno bisogna fare qualcosa di nuovo, sperimentare qualcosa, no? Quindi si guarda anche un po' le proprie risorse, la sostenibilità, e qualche volta è vero anche che ci annoiamo, tendiamo un po' ad appiattirci, tendiamo un po' a dire sono arrivato, e quindi la performance cala anche per gli sportivi. Quando si raggiunge un risultato, se non si lavora, c'è proprio un calo della performance, non c'è un mantenimento.
È difficile mantenersi su quegli stessi livelli se non ci si dà una nuova sfida.
Esatto, è come porsi un nuovo obiettivo, oppure mettere un nuovo sogno, mettere un altro passaggio, dandosi il tempo chiaramente anche di gustarsi i successi, di gustarsi i punti d'arrivo, però il ripetere questa abitudine in tutti i campi, quindi anche quello del manager o così, porta a replicare, no? È un po' mettere un mattone sullo stesso muro, quindi è vero che vado a costruire, ma sempre su quel muro lì.
Qualcuno potrebbe però replicare che nella nostra società sempre così tesa alla performance, all'obiettivo, al raggiungimento sempre di nuove, appunto, di nuovi obiettivi, di nuove sfide, forse non abbiamo bisogno di questo, o ne abbiamo sempre bisogno.
Per me fa un po' parte della vitalità dell'essere umano comunque, quindi forse una cosa a me ha aiutato questo è quando raggiungo un obiettivo celebrarlo, cioè quel fermarsi e gustarselo, dirsi bravo, dirsi wow, sono arrivato qui, proprio prendersi quel gusto magari di ringraziare chi ci ha affiancato, di proprio dire ok, voglio ancora andare oltre, però tanto qui sono arrivato.
E questo potrebbe essere
un antidoto
che ci tiene al riparo da questa frenesia dell'avere
esatto,
sempre nuovi limiti, nuovi obiettivi, nuovi limiti da superare. Incominciano già ad arrivare i messaggi, ne leggo uno. Questo mi succede nel campo professionale. Se entro nella routine, che io la zona comfort la definisco routine, mi annoio e devo cercare nuovi stimoli pur restando nello stesso campo. È un bene o un male? Chiede il nostro ascoltatore.
Allora, intanto è una strategia sicuramente utile, poi magari attiveremo anche il nostro pubblico a pensare un po' a quando l'ha già messa in campo, perché tutti abbiamo già fatto questo, nessuno è rimasto sempre nella zona comfort, quindi tutti siamo già usciti, e quindi di attivare per lui può essere una strategia, quindi quella di trovare comunque un piacere, di trovare comunque una soddisfazione nel ripetere anche delle azioni abbastanza simili, però in modo nuovo, in modo creativo.
Per il nostro ascoltatore la noia è il pungolo, diciamo, il forcone che lo spinge ad uscire dalla zona comfort. Magari chiediamo a chi è all'ascolto qual è il pungolo che spinge a sperimentare appunto qualcosa di nuovo, andare in questa zona dell'apprendimento, dove sì, si vive un po' di ansia, un po' di instabilità, un po' di insicurezza, ma si può anche sperimentare tutto un mondo nuovo. Questi sono i nostri contatti.
0848 03 0808, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 parola chiave rete 1.
Questa era Jackson Browne che cantava Stay, ma noi non vi diciamo di rimanere nella zona di comfort, vi diciamo di uscire, di andare a sperimentare cosa c'è là fuori dalla zona di comfort, e vi abbiamo chiesto qual è il pungolo che vi fa uscire. Abbiamo detto tutti noi siamo portati ad uscire da questa zona, dobbiamo farlo per imparare cose nuove, è così.
Sì,
l'apprendimento funziona solo così. Un ascoltatore prima ci ha scritto la noia, e un'altra ascoltatrice invece ci dice la curiosità. Io sono curiosa di tutto, non mi piace copiare, desidero sperimentare da me. Dunque la curiosità e la voglia di sperimentare possono essere appunto
sono sicuramente degli ingredienti importanti
fuori,
anche in questo viaggio, no? Perché se ho questa voglia di sperimentare c'è già un'attitudine positiva anche a quello di nuovo che arriva. Ora di fronte alle novità non sempre reagiamo in modo aperto, cioè ci possono anche allertare le cose nuove, quindi avere già questi strumenti, questi pungoli, queste attitudini è sicuramente positivo.
Barbara ci scrive: sapersi destreggiare fuori dalla zona di comfort è un ottimo esercizio per affrontare eventuali situazioni esistenziali molto intense. È un esercizio di vita utile per emergenze gravi. Lei lo vede non come una possibilità di apprendimento, ma come una possibilità di allenarsi a quando la vita poi diventa un po' più dura e difficile.
Quindi come se appunto allenandosi giorno per giorno, nel momento che c'è qualcosa di grosso, non si va subito nella zona di panico, ma si è imparato, si hanno delle strategie per comunque rimanere in questa zona più protetta, che però è la zona di crescita.
E dunque interessante questa cosa. Poi abbiamo un altro messaggio che ci dice: io sto quasi sempre nella zona di conforto. Bello questa traduzione. Cioè quando tutto è conosciuto e funziona. Capita di trovarmi al di fuori di tale zona, per esempio quando devo affrontare un incontro pubblico, e lì vado un pochino in ansia, ho delle reazioni strane, poi però tutto torna comunque normale e affrontabile, ci scrive Carla.
È proprio questa la differenza, cioè dicevamo che questo allargare le maglie e un po' uscire e sperimentare deve essere qualcosa su misura, quindi prima di tutto posso anche tornare indietro, quindi nel momento che mi avventuro e che percepisco che c'è qualcosa in questo cambiamento, c'è qualcosa o che sta andando troppo veloce o che non è sotto il mio controllo, si può comunque tornare indietro e ritentare il giorno dopo sapendo già un pezzetto, no? È come se metto lo sguardo fuori, vedo un po' come la situazione nuova e prima di mettermi in cammino posso rimanere comunque,
si può fare sul confine, si può fare un po' avanti e indietro,
si può fare un po' avanti e indietro,
possiamo concedercelo,
sì, assolutamente, anche perché nella zona di comfort conosco le mie risorse, le mie potenzialità, conosco quello che sono le strategie, quindi la parte conosciute. Molto spesso di fronte a situazioni nuove che possono anche spaventare o dire non saprei come fare, pensare cosa si è fatto in passato, il precedente positivo, quindi in passato ho già trovato qualcosa così e ce l'ho fatta, lo faccio nella zona di comfort e poi torno fuori e riesco ad affrontare questo nuovo apprendimento.
Precedente positivo mi piace. Cioè, noi dobbiamo, quando siamo tentati di valicare questo confine, dobbiamo ricordarci di quando l'abbiamo già fatto una volta, perché l'abbiamo già tutti fatto.
Esatto, con successo. Sì, sicuramente l'abbiamo già fatto tutti almeno una volta, anche più volte, qualche volta non così consapevolmente. Quindi tornare a pensare situazioni in passato dove abbiamo affrontato qualcosa, un cambiamento, qualcosa di nuovo, qualcosa che spaventava o che pensavamo di non farcela e poi l'abbiamo fatto, è un po' come dicevo prima, il celebrare l'essere arrivati è qualcosa che aiuta a diciamo così, a migliorare questa famosa autostima, che appunto è la stima di sé, quindi sapere di avercela fatta, automaticamente l'autostima è più alta.
Infatti sull'autostima sembra proprio che l'abbiamo chiamato, arriva un messaggio. Nel mio caso abbandonare la zona di comfort è proprio dovuto alla mia poca autostima, come se dovessi sempre dimostrare a me stesso che posso fare qualcosa in più o di più complicato.
Quindi qui è un po' una cosa sfidante, no? Quindi siccome non mi sembra di capire, non ho una così alta autostima, non mi riconosco una stima, andare a confrontarmi con delle situazioni, con dei quesiti, con delle situazioni un po' che mi pungolano, mi dimostra, e qui è l'abbinamento, è l'autoefficacia. Quindi mi sento efficace, verifico sperimentandomi e mettendomi in situazione di avere un'efficacia, e l'efficacia è quello che alimenta l'autostima.
Che l'autostima si alimenta solo facendo, sperimentando delle cose, non ci sono dei libri.
No, esatto.
Una volta proprio... ricordo qui alla consulenza che lo dicevi, non c'è il libro per imparare l'autostima, l'autostima si impara proprio sul campo.
Sì, riconoscendosi proprio anche quello che si è riuscito, quindi questa cosa proprio dell'autoefficacia, ma auto, non di altri, no? Sono stato capace di, anche se avevo paura di parlare di fronte a o chiedere un'informazione, l'ho fatto. E quindi quello fatto è un precedente positivo, perché è qualcosa che ho agito e che ha funzionato, quindi un domani, richiamando quel fatto, ho la sensazione, perché quando ce l'ho fatta ho un'emozione, ho una soddisfazione o comunque una gratificazione, e richiamarla mi porta più facilmente ad affrontare una cosa non nota o che mette un po' di ansia.
Allora uscire dalla zona di comfort e allargarla, perché poi abbiamo detto si esce dalla zona di comfort, si imparano cose nuove e la nostra zona di comfort si allarga, esatto, automaticamente, perché quello che prima non era conosciuto poi è conosciuto, è noto, e dunque il perimetro è un po' più...
E lì saranno i nostri pungoli a portarci
sempre fuori.
Per chi la noia, per chi la curiosità.
Adesso sui pungoli ci ritorniamo, ma volevo anche dire, può essere un buon modo, sì, per apprendere, ma anche per allora aumentare l'autostima.
Sì, assolutamente. Perché è la consapevolezza proprio, no? Ce l'ho fatta, mi sono sfidato, mi sono messo in una situazione, diciamo, non comoda, quindi mi avventuro in qualcosa e quando l'ho conquistato mi stimo di più perché è qualcosa che ho ottenuto, che ho fatto.
Allora, i pungoli, dicevamo, mm-hmm. abbiamo adesso visto curiosità, appunto sfidarsi un po', dirsi ma sono capace mm-hmm. di fare quella cosa lì, riesco, abbiamo anche detto per allenarsi alle emergenze della vita, può essere, ce l'ha raccontato una nostra ascoltatrice, la noia.
Sì, per esempio ne metterei uno che mi veniva mentre li elencavi, che può essere la competizione, la competitività, no? Però anche lì è molto individuale, alcuni di noi è quello che li spinge a fare quel passaggio, a spingersi un po' oltre, ad uscire dalla zona di comfort, è proprio il mettersi in competizione o avere questa competitività. Per alcune persone invece è paralizzante la competitività e quindi anche lì è proprio importante che ciascuno riconosca il proprio funzionamento, il proprio, cioè deve essere un po' come un olio nell'ingranaggio, cioè qualcosa che facilita, e quindi non mi metto in situazioni di competitività se quello è qualcosa che può invece bloccarmi, è proprio perché siamo diversi, abbiamo potenzialità diverse ed è bene così, quindi più mi conosco più partirò diciamo con gli strumenti giusti verso questa esplorazione fuori dalla zona di comfort.
Allora, per fare questa esplorazione uno deve trovare il proprio equipaggiamento,
sì,
in un certo senso, no?
Esatto.
Capire che cosa è quel motore che gli fa, quel motore,
sì,
ben oliato, che gli fa fare il salto, no?
Esatto, senza andare oltre, no? Oppure potendo tornare indietro. Quindi quali sono l'equipaggiamento che ho bisogno per, se sento troppo rischio, tornare senza farmi male o senza, diciamo, rischiare troppo. Questo accade magari in un momento di cambiamento di lavoro, io incontro tante persone che non sono così soddisfatte o che vorrebbero qualcosa di più dalla propria vita professionale. E però lì questo, diciamo, pungolo può essere, sì, però ho degli impegni economici e quindi come tenerne conto e come poter comunque non andare troppo, troppo oltre, quindi qual è la giusta misura per darmi un giusto tempo per sperimentare, però senza andare troppo fuori.
Troppo fuori. Col rischio di andare nella famosa
zona di panico
che sarebbe da evitare.
Sì,
sì.
O meglio, per qualche secondo, tra virgolette, ci si può stare. Non è fisiologicamente sostenibile stare nella zona di panico, no? Perché poi saltano tutte le sicurezze, salta il buon funzionamento, per cui quando sono in panico non scelgo le cose più opportune, no? Scelgo la prima cosa o così, che mi affranco a qualcosa che non è magari una cosa.
Sì,
che
non è una condizione ideale per fare delle buone scelte. No? Mm. Ecco. Allora, ora ascoltiamo Roxette e poi andiamo con i 5 passi che si possono fare questa settimana per uscire dalla nostra zona di comfort, e vi ricordo sempre i nostri contatti per appunto interagire con noi oggi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Love. Comfort zone. Allora, io ho sono diventato papà di due gemelli, quindi la comfort zone a livello privato è scomparsa. A livello lavorativo la comfort zone non esiste più, perché comunque sono loro automaticamente a chiederti di crescere e uscire dalla tua comfort zone. Adesso la comfort zone con i figli si espande naturalmente, automaticamente, però di fianco c'ho la comfort zone lavorativa che non può essere, insomma, che diventa una bella sfida. Come si riesce a uscire da una sfida del genere, considerando che due comfort zone ti portano in una, cioè due uscite dalla comfort zone ti portano in una stress zone? Insomma, non so se mi sono spiegato, ho fatto un po' di casino, però vediamo.
Vediamo, Sara Tringuyen, ecco.
Allora, intanto il mondo è fatto di cambiamenti, quindi chiaramente diventare papà a due gemelli, quindi tu lo sai, Isabella, comunque alcune cose si raddoppiano, altre, vabbè, questa è la prima volta. Ci
altre
porta...
dopo sono anche più facili.
Altre sono più facili,
conforto,
con due.
Sì.
Esatto, dall'esperienza personale. Quindi dal momento che comunque i cambiamenti ci sono, qui richiamerei sicuramente che i figli in generale possono essere un pungolo per uscire dalla comfort zone, cioè perché in ogni età, in ogni fase evolutiva ti mettono di fronte delle richieste, un po' per il loro apprendimento, un po' per la loro richiesta d'autonomia, chiedono tanto di riassestare, no? Mettono molto in movimento, e la comfort zone non dura tantissimo perché ogni volta cambia, diciamo, coi figli si vede di più, anche nelle relazioni adulte, tra adulti è così, però lì c'è la loro evoluzione che porta ad affrontare cose sempre nuove e quindi a spingerci a esplorare fuori dalla nostra comfort zone, vedendo cos'è il nuovo equilibrio e la nuova cosa che si desidera. Chiaro, lavorativa mi sembra di intuire che è un po' dovuto anche a questo diventare papà, quindi magari a non gestire il tempo forse allo stesso modo come prima, o magari c'è stato anche un cambiamento di responsabilità. Questo
però è anche vero che mi faceva pensare questo messaggio, che il ritmo professionale che noi tutti, diciamo, sperimentiamo adesso, è vero, non siamo sempre spinti alla performance, a fare di più, gli obiettivi da raggiungere a livello professionale, far di più in meno tempo, cioè c'è molta pressione sul mondo, appunto, nella area professionale, e forse è vero, anche lì si sta assottigliando la comfort zone.
Sì, esatto, cioè le richieste possono effettivamente cambiare, possono esserci richieste sempre più, diciamo, è vero che la tecnologia aiuta a accorciare certe cose, ma intanto bisogna stare al passo, bisogna comunque aggiornarsi, bisogna evolvere, quindi questa velocità del mondo, quindi anche del mondo lavorativo, porta a dover adattarsi. Quindi dicevamo che c'è la zona di apprendimento e la zona di crescita, quindi se sto nel perenne apprendimento non arrivo a quella fase di crescita che fa aumentare di nuovo la mia comfort zone, e quindi a trovare di nuovo un ambiente più tranquillo, un po' meno ansiogeno, e quindi sentirsi in due campi, quindi
così
quello sollecitato effettivamente può essere utile. I nostri consigli che portiamo di proprio giorno per giorno, con delle piccole strategie, ricalibrarsi, anche forte dirsi effettivamente è normale che io sia sfinito, che non riesca a portare a termine tutto quello che vorrei o che mi chiedono, e fare un po' pace anche con queste richieste, e quindi prendersi il tempo per assumersi.
Anche perché forse questo spazio per tirare il fiato, come l'abbiamo definito anche all'inizio, dobbiamo anche pensare che magari ci possiamo stare una giornata, due giornate, non un tempo lunghissimo, se i ritmi sono questi. Nel caso appunto del nostro ascoltatore, che adesso è un po' sotto pressione sia sul piano professionale sia su quello privato, a casa con la nascita dei gemelli. Leggo un altro messaggio, poi andiamo a vedere i famosi 5 passi che vogliamo consigliare per questa settimana che si apre oggi. Io preferisco non ricorrere alla zona di conforto, poiché potrei chiudermi a riccio in caso di una sconfitta, in quanto lo ritengo un rifugio. Pertanto ricorro ad affrontare la problematica di petto. So che sarà un nuovo punto di partenza. Ah, qui siamo di fronte a qualcuno che nella zona di comfort non ci vuole stare.
Non ci vuole stare. O meglio, forse mi verrebbe da dire che forse ha sperimentato che non è così stabile. Quindi questa zona comoda, familiare.
O non è così confortante per lui.
Esatto, o non è confortante o che cambia rapidamente. Perché abbiamo visto che appunto questa zona di comfort è quello che conosco, che è familiare, sicuro e protettivo, ma se costantemente mi arrivano degli input esterni di dover uscire, no? Perché di solito si spera sia una scelta l'uscire dalla comfort zone per sperimentare, ma tante volte è vero che è una richiesta esterna di una situazione che ci porta a doverci incamminare. E quindi questa persona dice no, io non lo vedo come una cosa di... ma anzi... attaccando e stando lì vedo sempre delle conquiste di un nuovo, nuove conoscenze, di nuove competenze.
Introduce il tema della sconfitta, del successo e della sconfitta. Noi alla fine vorremmo lasciare la zona di conforto, come la chiamano i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, ed essere quasi un po' sicuri del successo. Perché la sconfitta è qualcosa che forse fatichiamo un po' a gestire.
Sì, la sconfitta, mi viene da dire, va un po' già verso la zona di panico. Quindi se questo apprendimento è un po' troppo ampio, è un po' troppo azzardato, veloce, con troppa aspettativa anche, si può arrivare in questa zona dove è possibile la sconfitta. Dicevamo appunto anche nell'apprendimento, il passo deve essere commisurato ha la possibilità di farlo, no? Questa asticella, se è troppo in alto il rischio di sconfitta è più alto, quindi magari prima di partire devo vedere di avere altri strumenti per arrivare davvero fino lì o mettere delle tappe intermedie.
E questo potrebbe essere il nostro primo passo da fare? Questo
potrebbe essere il primo passo da fare, sì, è quello sicuramente di procedere per gradi, mi verrebbe da dire, quindi il prendersi, non dire da adesso faccio tutto, ma proprio scegliere di rompere uno schema, perché in fondo quello, no? Uscire dalla comfort zone vuol dire rompere uno schema, ma romperlo pian pianino, non romperlo del tutto, romperlo in modo controllato.
Ci fermiamo a questo primo passo perché arriva un altro messaggio che torna a parlare dell'autostima e ci dicono attenzione a non confondere l'autostima con la fiducia in se stessi. Noi non abbiamo menzionato fiducia,
no,
abbiamo parlato di autostima.
Sì, ma forse qui è... cioè, allora, una questione di definizioni, ripeterei quello che appunto, cioè secondo me, o comunque è l'autostima, che non ha tanto sull'aver fiducia, ma è proprio so che questa cosa la so fare, la posso fare, o so quali strumenti mi servono per farlo, a chi chiedere l'alleanza, quindi autostima non vuol dire far da soli, ma vuol dire avere una competenza, sapere di avere un valore, quindi è qualcosa che ci diamo noi, non viene dato dagli altri. La fiducia in sé invece è qualcosa appunto che mi fa sentire più il modo in cui mi avvio, no? So che posso farcela, mentre invece l'autostima è ho provato e... la capacità di farlo.
Ho provato, sì, come giustamente tu Sara prima lo chiamavi, il del
precedente
passato,
positivo.
Il precedente positivo. Allora, prima di andare a vedere gli altri quattro passi, continuano ad arrivare dei messaggi, ti leggo anche questo. Verso i 42-45 anni ho capito chi sono e ho imparato a volermi bene grazie al mio bagaglio di vita. Io non mi arrabbio quando sbaglio, cado, mi dimentico. Anzi, cambio sistema, ascolto, guardo, mi impegno sempre di più e imparo. Qualsiasi cosa mi succederà nella vita, ho imparato a guardarmi dentro, ascoltarmi e con calma affrontare positivamente quello che mi trovo davanti. Mi sembrerebbe che questa persona fa bene,
sì,
l'avanti indietro dalla zona di comfort alla zona di apprendimento.
Esatto, questo mi sembra un po' di poterlo riassumere dicendo che sono dei rischi coscienti, no? Quindi so che per avanzare, quindi corro dei rischi coscienti, no? È come dire so che appunto per raggiungere la migliore versione di me stesso, posso appunto mettere un rischio ma cosciente. Quindi il carattere non è fatto, cioè ci sono dei tratti diciamo di nascita, però in realtà il nostro carattere viene da una sommatoria di attitudini, quindi di cose che sperimentiamo, di cose che mettiamo in azione, alcune anche non sane. Quindi vengono comunque da tutta questa somma di cose specifiche che abbiamo fatto. E quindi rischio calcolato.
Il rischio calcolato, potremmo dire. E invece il guardarsi dentro ci porta al secondo passo da fare. Il guardarsi dentro che viene menzionato in questo messaggio, sì, è il nostro secondo passo.
Esatto, è come appunto di verificare se le cose che appunto facciamo per abitudine sono legati a un eccesso di comodità, e quindi se mi sono adagiato subendo qualche decisione. Quindi il guardarsi dentro è un po' valutare e dire: ma di queste cose che faccio per abitudine, quali le faccio perché davvero mi piace o quale faccio perché sono state un po' decise, quindi le subisco, quindi in fondo non mi vanno bene come abitudine.
E magari anche non mi piacciono proprio del tutto.
Sì, non mi piacciono del tutto, e soprattutto quindi quel guardare un po' dentro vuole un po' dire se ci sono delle cose che magari ho subito e non ho deciso, e quindi magari trasformarle, questo può essere per domani, la missione un po' di guardare questo, di guardare tra le cose che faccio come abitudini, quali sì, mi stanno bene, quali invece faccio magari...
E magari lì inserire un piccolo cambiamento, dire sì, quella cosa lì forse non l'ho proprio decisa io, forse
va
non
fatta,
mi piace
o
proprio...
non mi piace così, sì, e quindi provare a entrare...
O anche le cose che devono essere fatte magari farle anche in un altro modo, perché c'è sempre una possibilità di scelta.
Sì, c'è sempre una possibilità di scelta.
Ampia o stretta.
Qualche volta stretta, però esatto. Qualcuno mi diceva si può stirare cantando. Quindi unendo due, magari due cose che non piacciono, no? Oppure ti dicevo prima, magari abbinare un qualcosa di nuovo che si vuole fare a un'abitudine che si ha già, no? Come lavare i denti. Quindi se qualcosa di nuovo lo voglio fare, quelle tre volte al giorno, riduciamole almeno una in cui per 2-3 minuti mi concentro sul lavare i denti, è già un'abitudine, è già qualcosa che faccio, e posso abbinare un pensiero, un momento per me in questi momenti già di abitudine.
Sara, tu sei già saltata al 3? Mi sa, con questo consiglio
forse sì.
Adesso ascoltiamo Jack Johnson e poi rifacciamo i conti qui alla consulenza. You walk into the world you make, you lose yourself but you find your way. I'm gonna watch you race. I'm gonna watch you radiate. 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 Oh, oh. Radiate. Well, these rocks, they hold heat. Pools of water cool your feet. As you walk, you believe every part of the dream. As you walk, you believe. Allora, i 5 passi per uscire dalla zona di comfort, per crescere. Allora, abbiamo detto procedere per gradi, cioè l'asticella con cui fare il salto deve essere commisurata alle nostre forze, a quello che riusciamo a fare. Poi guardare dentro di sé, esatto. Vedendo quello che ci piace, quello che non ci piace.
Cosa evitando le trappole delle cose non scelte, magari fatte per decisione altrui.
E poi stavamo accennando il terzo passo che è provare qualcosa di nuovo, di diverso ogni giorno.
Sì, per esempio comfort zone è anche, non è qualcosa di negativo, no? Per esempio anche crearsi delle routine è una comfort zone, perché se non ogni mattina devo decidere cosa faccio, che colazione scelgo, quale percorso, quale mezzo per andare a scuola o al lavoro, quindi
non è efficace.
Non è efficace, quindi in realtà le routine, ben venga, sono un po' anche un atto visibile della comfort zone, no? Quindi aver scelto delle cose che funziona e non stare a pensarci ogni momento, no? E quindi questo passo, appunto, un po' del mercoledì, del terzo giorno, che si potrebbe aggiungere, è quello di provare a capire dove si può introdurre un piccolo cambiamento, quindi qualcosa di diverso. Ogni giorno posso cambiare qualcosa in questa routine che è salvavita, perché se dovessimo ogni volta rimettere in discussione tutto faremmo meno della metà delle cose, insomma.
Ci fermiamo al numero 3 perché ho altri messaggi da leggere. Allora, ci scrivono: concordo con la riflessione dell'ultimo ascoltatore, la voglia di cambiare lavoro io l'ho provata, ma quel momento significava per me rendermi conto di far parte dell'inventario. Niente stimoli nuovi, cambia la ricerca di una nuova e diversa zona di comfort. Allora, la scelta di cambiare lavoro immagino che sia abbastanza ricorrente.
Sì, è un tema molto ricorrente, cioè la maggior parte di persone con le quali lavoro hanno comunque, tra le cose c'è comunque un pensiero di andare a vedere. Questo cambiare lavoro a volte può essere, come dicevi tu, essere dati un po' per scontati, non riuscire a essere valorizzati, o anche avere la sensazione di avere altro da esprimere. Quindi un po' come vision, come motivo per cui siamo qui nella propria unicità, dire ma su quel lavoro non riesco veramente a usare tutte le mie potenzialità, e quindi sì, è una cosa che spesso capita. Non c'è età in realtà per questo, ma proprio forse è facilitato anche da questo mondo che cambia, no? Dicevamo prima, l'avvento di tecnologie, richieste, professioni che non esistevano, quelle che c'erano prima a volte devono essere modificate, quindi anche qui la zona sicura e protetta non è più così sicura e protetta a lungo, quindi nel mondo del lavoro c'è questo cambiamento che arriva, che è inevitabile, e per cui è un tema quello del cambiare lavoro.
Parlavamo dell'età, parlavi tu dell'età, e ci scrive un ascoltatore: io non riesco a capire alcune persone, io sono un 66enne, ho avuto la mia attività e ora sono in pensione, quando parlo che dico che vado in Thailandia in vacanza a Santo Domingo per passare l'inverno, la maggior parte di quelli della mia età mi guardano come un extraterrestre. Cos'è che non funziona di tutto questo? Io sono io e loro sono loro. Però l'idea dell'età, forse lo dicevamo a microfoni spenti, si può sempre lasciare la zona di comfort a qualsiasi età, anzi è un utile esercizio anche.
Esatto, è proprio una cosa che è stata appunto scoperta proprio per contrastare le malattie dell'invecchiamento, quindi la vita si allunga, ma vogliamo anche averne una buona possibilità di usarle. Una è proprio quella che può proteggere, diciamo, da malattie neurodegenerative invalidanti, è proprio quella di allenare questa invece cambiamento, quindi questo restare, proprio quello che dicevamo, provare qualcosa di diverso ogni giorno, perché appunto il nostro cervello assume delle scorciatoie mentali come quelle della routine, che sono utili, ma in realtà si impigrisce, quindi mette un po' un sistema, e quindi nell'invecchiare o nel così porsi delle cose nuove, uno dice chi te lo fa fare? E invece sì, è quello che ci tiene giovani, no? È questa libertà,
famoso allenamento
freedom
del cervello.
Esatto. Sì. Sì, sì, che può essere, a volte si pensa nel calcolo, ma in realtà basterebbe ogni giorno scegliere una cosa diversa, di fare una cosa in modo diverso, e già le nostre cellule cerebrali ci ringraziano.
Un altro messaggio ci dice: innanzitutto volevo dirvi che sto riordinando la cucina ed è molto piacevole ascoltarvi, e noi ringraziamo. E poi prosegue il messaggio: le nuove esperienze spaventano tutti, poi quasi sempre sono lezioni di vita che nel bene o nel male comunque ci insegnano qualcosa. Ci vuole un po' di coraggio per poter evolvere ed arrivare a dei cambiamenti che magari non sono sempre positivi, ma almeno si prova, altrimenti si rischia di vivere una vita banale. Oltre che casalinga, sono musicista, non a livello specialistico, ma mi butto e sono felice. Beh, il pungolo lei l'ha trovato, deve buttarsi.
Esatto. Esatto.
Magari non è la ricetta che vale per tutti.
No, perché anche il coraggio è una virtù, è una delle sette virtù, appunto diverse potenzialità sono legate al coraggio, però non per tutti si declina nello stesso modo. Quindi quello che qualcuno chiama coraggio per qualcun altro è visto come un'incoscienza, perché vede una pericolosità, una non magari valutazione, e quindi siamo proprio individuali, ma è vero che ci vuole del coraggio.
Allora, 13:54, dobbiamo dare gli altri due passi prima di chiudere. Allora, il numero 4, è quello che dovremmo fare idealmente giovedì.
Esatto, idealmente giovedì potremmo inserire, quindi aggiungere a queste routine, perché per fare che diventino nuove abitudini occorre esercitarle un po' di tempo, è di proprio fermarsi e dirsi: oggi prendo del tempo per decidere cosa fare e cosa non fare. Quindi le prime possono essere anche più istintive, qui invece è proprio dire: scelgo cosa fare e cosa non fare. Questo va a stuzzicare e mettere un po' in crisi il sistema delle scorciatoie mentali, no? Quindi la comfort zone, la routine, non devo pensare a tutto, ma invece indurmi e dire: oggi scelgo cosa fare e cosa non fare, mette un po' in crisi questo sistema, e quindi ci fa scoprire anche magari non agire distinto, ma proprio pensare, prendersi un tempo per pensare,
ritagliarsi qualche minuto, una mezz'ora, un'oretta, forse sì.
Giovedì sì, dopo via via nel tempo non si può tutti i giorni, sarebbe difficile, basterebbero quei famosi 3 minuti mentre si spazzolano i denti. Uno può abbinare questa cosa, no? Decidere cosa faccio e cosa non faccio.
E l'ultimo passo, venerdì prima del fine settimana?
L'ultimo passo invece è proprio quello di rompere questa regola e di dare spazio all'improvvisazione, quindi fare qualcosa di inaspettato, qualcosa di non pianificato, e quindi questo pungolo della creatività che qualcuno chiamava è proprio di dire: oggi su questa cosa improvviso, quindi venerdì osate improvvisare.
Tanto poi potete ritornare
sì,
all'interno della zona di comfort.
Già dopo qualche minuto. Se
ecco,
è troppo...
giusto. Il bello di questo metodo è che ci permette di fare un po' avanti e indietro, di provare, no?
Sì, di provare.
Di testare,
esatto,
il sistema e vedere...
In fondo per cambiare qualcosa bisogna rompere qualcosa che c'era prima, quindi...
Sì, e anche l'apprendimento funziona così. Ci
vuole una rottura.
Allora, grazie Sara Hüptling-Guyen di essere stata la consulenza.
Grazie, buona giornata a tutti.
Noi invece ci ritroviamo domani, e martedì sarà consulenza linguistica. Torniamo a parlare dell'italiano regionale, l'italiano regionale parlato nel Canton Ticino. Buon pomeriggio e a domani da Isabella Visetti.
La consulenza.